la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono 4 minuti passati dalle 8. Ebbene, arriva Newsline, puntuale, quasi svizzera con voi anche in questo venerdì 29 marzo. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, da tutta la redazione. Apriamo la nostra finestra sull'informazione locale e lo facciamo dando uno sguardo quanto mai importante oggi, perché ci portiamo fino a lunedì alle previsioni del tempo all'AMMA. Giulio Betti, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, si parte oggi e si finisce lunedì con un quadro che attendiamo, insomma, con ansia.
Sì, esatto, diciamo che i mesi meteorologi, quella Pasqua, la attendono sempre con un certo timore.
Anche con un po' di fastidio, diciamo la verità, perché sono quelle giornate dal bolino rosso per voi, ecco, sì.
Esatto, a parte le battute, no. Avremo una Pasqua contrastata, diciamo così, avremo una metà, anzi tre quarti della penisola che probabilmente assaporeranno quasi una fase estiva con valori che al sud, pensate, potrebbero sfiorare i 30 gradi tra Sicilia e Calabria e Puglia nella giornata di domenica. Viceversa, al nord pioverà spesso e volentieri. La Toscana, come al solito in questa situazione, si trova un po' in una via di mezzo tra il nord e il centro Italia, e pertanto avremo per la giornata di oggi cielo velato in un contesto termico molto mite, con valori massimi che in città raggiungeranno anche i 22-23 gradi. Per domani sabato cielo dal nuvoloso a molto nuvoloso sulla nostra regione, ma con possibilità di qualche debole pioggia in mattinata anche su Firenze, quindi anche sul centro nord della Toscana. Quindi domattina potrebbe piovere, non tanto per la verità, ma qualche pioggia è attesa. Nel pomeriggio temporanea pausa nelle precipitazioni, mentre in serata potrebbero tornare dei rovesci, sempre però, ripeto, limitatamente alle province centro-settentrionali della regione, mentre sul sud della Toscana andrà decisamente meglio, se non a parte per il scirocco, che soffrirà molto forte. Per quanto riguarda domenica, la prima parte della domenica di Pasqua potrebbe vedere il transito di qualche pioggia e qualche rovescio sempre sul centro nord della Toscana, quindi anche compresa la provincia di Firenze. Andrà meglio al sud, nel sud della regione. Infine Pasquetta è atteso il transito vero e proprio del fronte, con piogge e rovesci sparsi, ma del resto Pasquetta ci ha abituato a questo genere di continuità. Quindi, riassumendo, è una Pasqua incerta sulla medio-alta Toscana, meglio sulla bassa Toscana, venti di scirocco però costanti sulla costa.
Grazie mille per questa sintesi, ci risentiremo allora martedì con le previsioni per l'inizio del mese di aprile. Grazie all'AMMA, grazie, buona festività a tutti voi, e adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Torna in sala dopo 45 anni al cinema La Compagnia in versione restaurata Radio On, il film cult di Chris Petit prodotto da Wim Wenders. Un road movie intimista che segue il protagonista, il disc jockey Robert, in viaggio nella Gran Bretagna di fine anni 70, accompagnato dalla musica firmata da Kraftwerk, David Bowie, Lenny Lovitch, Reckless Eric. Radio On, dal 30 marzo al 7 aprile sul grande schermo. Un film d'autore accompagnato da una colonna sonora strepitosa. Info cinemalacompagnia.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti. Contro Radio.
Alle 8 e 8 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Partiamo con la cronaca dalla Nazione. Schiacciato dalla gru, muore a 36 anni, dunque un nuovo incidente mortale sul lavoro in Toscana. La vittima, un operaio originario del Pakistan che stava lavorando alle 10 nel piazzale di una ditta. La corsa a Careggi, ma i soccorsi non sono serviti ed è morto nella serata di ieri. Di taglio alto invece la battaglia per la giustizia per il caso Ciatti verso l'ultimo atto. Sentenza vicina, continuate a cercare il killer di mio figlio, dice il padre di Niccolò Ciatti. E poi di spalla la politica, il day after di Del Re, il 13 aprile saprete con chi ci alleiamo dopo l'ultimo strappo definitivo con l'uscita dalla maggioranza in conseguenza della votazione del piano operativo comunale. Fotonotizia invece, percorso a ostacoli, un percorso di tipo pedonale con un anziano fatto a Firenze per cercare di capire quali sono le criticità e di spostamenti in città, non solo a piedi ma anche con i trasporti pubblici e privati. Parleremo tra poco in Gen Z con voi alle 8:15. Il Corriere Fiorentino dedica l'apertura alle dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Bezzini. Governo Meloni vicino ai Novax, dice, tra tagli e rinvii dopo oltre 18 mesi sul centro senese non si è mosso nulla. L'accusa dell'assessore, vogliono smontare il progetto del biotecnopolo. E poi la fotonotizia di Betori che saluta Firenze, il congedo del cardinale e di taglio basso la decisione della normale di Pisa che dice no al bando con Israele. Il documento del Senato basta collaborazioni con l'industria bellica, no al bando di ricerca realizzato congiuntamente dal governo italiano e da quello israeliano, un appello ai ministri degli affari esteri e dell'università a ripensarlo e uno alla comunità accademica italiana. Non collaboriamo con chi lavora nell'industria bellica. Con questo documento approvato dal Senato accademico su proposta degli studenti, la normale di Pisa dunque prende posizione ufficiale sul conflitto a Gaza. La Repubblica si concentra sul Tour de France, 300.000 in strada per il Tour, 1.800 ordinanze sulla sosta, un evento che genererà un indotto immediato di 20 milioni ed occuperà la città per una settimana nel mese di giugno.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore, appartengo ad una razza, la razza dell'umanità. C'è soltanto una ragione, la ragione del cuore. Riconosco un certo Dio che non gliene frega niente di te. E stento a capire perché quel cretino è più ricco di me.
Come un bambino che misura.
8 e 14 minuti, Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, anche questo venerdì su Controradio. Ben trovato Leonardo Margarito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Che presenza al microfono, sempre più di impatto. Leonardo, allora oggi mi concentro su tu che ti muovi, tu che ti sposti in città, tu che in realtà rappresenti un po' quelli che sono i sentimenti, ma soprattutto anche i servizi mancanti che voi denunciate, anzi, dal punto di vista del trasporto pubblico locale e non solo. Studenti in movimento, un po' diciamo l'hashtag di questa puntata di oggi, vogliamo dedicarla appunto ai trasporti. Perché? Perché i disagi non sono pochi, sia per spostamenti di tipo scolastico, studentesco, sia per spostamenti di carattere ludico, diciamo.
Sì, il tema del trasporto pubblico, ferroviario e locale è un tema importante che soprattutto ha preso corpo nelle ultime settimane e mesi, perché insomma i disagi sono stati sempre tanti, soprattutto da un punto di vista ferroviario, per tutti quegli studenti pendolari che tutte le mattine si alzano e trovano il tabellone nella stazione Santa Maria Novella, per quanto riguarda Firenze, sempre piena di ritardi e difficoltà. Dall'altra parte ovviamente c'è anche un discorso legato alla città, più urbanistico, quindi sul territorio e sulla qualità del trasporto pubblico locale per quanto riguarda la tranvia e gli autobus che abbiamo a disposizione.
Quindi tu, studente o studentessa che vuoi, scegli, hai diritto di venire a studiare a Firenze, devi però farlo con dolore dal punto di vista trasportistico. Il pendolarismo è veramente
la sorella
minore.
Io sul pendolarismo penso di sentirmi in dovere di essere più critico anche per quanto riguarda invece gli studenti fuori sede, perché il pendolarismo è una categoria di studente che non viene mai considerata. Cioè, noi non ci rendiamo conto dell'impatto che ragazzi e ragazze che tutte le mattine si alzano alle 6, vanno a prendere un treno e poi gli tocca dover fare i conti con ritardi, con disagi, con una stazione come quella di Firenze, per la precisione la parte di Firenze Castello, che sembra ogni giorno si abbatta una bomba, perché è sempre quella la causa di ogni tragedia che avviene sul tratto ferroviario che poi collega le principali tratte, soprattutto quella Firenze-Roma, che è una roba, io penso di aver visto più ritardi in queste ultime settimane che altro, e noi non ci rendiamo conto dell'impatto che questo può avere, ovviamente tralasciando l'aspetto del treno regionale, che anche lì potremmo aprire un altro spot, un altro discorso. Però effettivamente sì, c'è la categoria dello studente pendolare che non viene considerata, non viene considerata neanche da un punto di vista economico, perché io proprio qui un annetto e mezzo fa, se non ricordo male, proposi e dissi che secondo me una convenzione con Trenitalia per lo studente pendolare da mettere all'interno di un pagamento delle tasse universitarie per agevolare gli studenti invece che pagare 400 euro al mese di abbonamento di Trenitalia, insomma, sarebbe forse il caso che lo Stato, il Ministero della Cultura e dell'Istruzione ci pensasse.
342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp, anche perché si parla sempre tanto di intermodalità, la tranvia uno strumento per tutti in questo senso, però se davvero il circolo deve essere virtuoso bisogna che funzioni dalla testa, dunque il trasporto su ferro, il trasporto pubblico locale e quindi
assolutamente anche il trasporto urbano. Ora ti dico la verità, su Firenze da quando esiste la tranvia, al di là poi delle opinioni, no, di merito sulla tranvia, quindi bella, brutta, impattante, non impattante, sicuramente il trasporto pubblico locale, questo sono dati netti, è migliorato. È migliorato perché io sono l'esempio di una persona che non usa mezzi propri, ma uso completamente mezzi pubblici, abitando peraltro in un quartiere del centro Mell'Oltrarno, dove purtroppo i parcheggi scarseggiano e dove purtroppo le possibilità di avere un'auto non sono facili, anche proprio per una questione di spazi, e io mi muovo completamente a piedi, con l'autobus, con la tranvia, raggiungo varie parti della città, quindi sicuramente la tranvia ha migliorato questa situazione. Non posso dire la stessa cosa degli autobus, perché dal cambio di gestione da ATAF a Autolinee Toscane c'è stata sicuramente una difficoltà transitoria che è normale di tutte, diciamo, i passaggi di consegne, però qui si arriva proprio in un momento storico dove c'è necessità di prendere per mano la situazione. E mi riferisco a tratte peraltro di lunga percorrenza, non a autobus che hanno una perché sappiamo bene che gli autobus vengono calcolati sulla frequenza, sui tratti di lunga percorrenza o breve percorrenza, però ci sono dei disagi e stamani sulla Nazione si dice proprio questo.
Torneremo sulla questione, nel frattempo leggiamo un messaggio che ci è arrivato da una studentessa universitaria pendolare e da più di 3 anni percorro la tratta Firenze-Roma alta velocità praticamente tutti i giorni. Ho subito diversi disagi in questi anni tra treni cancellati a ritardi praticamente ad ogni viaggio, i motivi erano sempre gli stessi: animali investiti, problemi tecnici, guasto all'impianto di circolazione, persone non autorizzate sui binari. Molto spesso a causa di queste problematiche, ci scrive, ho dovuto saltare le lezioni o addirittura ho rischiato di non riuscire ad arrivare in tempo agli esami stessi, nonostante partissi sempre minimo 4 ore prima della prova. Per gli studenti pendolari questa situazione è insostenibile e con il passare degli anni invece che migliorare peggiora. Non si tratta di un evento occasionale, ecco, come ci ricorda, no, non si tratta di un'emergenza.
No, ma soprattutto la cosa che a me fa un po' sorridere, e questo mi rivolgo a chi ci ascolterà, se ci ascolteranno gli esponenti di Trenitalia e quindi anche del Ministero dei Trasporti. Ragazzi, dopo il Covid,
ragazzi,
il costo del servizio del trasporto pubblico ferroviario è aumentato, perché se voi andate a prendere i prezzi fissi, per dire, dei treni regionali ma anche dei treni ad alta velocità pre-Covid e dopo il Covid, è aumentato. E uno potrebbe dire effettivamente c'è stato un disagio, ok, però se il servizio aumenta di costo
ma non di qualità,
allora qui stiamo perdendo la testa completamente. Cioè, tralasciando, ripeto, i treni regionali, che quello vabbè è un far west da sempre, e diciamo che anche con l'inserimento dei nuovi treni diciamo composti da nuove tecnologie, quindi con un'attenzione, un controllo maggiore, ora è stato introdotto il biglietto elettronico anche su i treni regionali, quindi c'è un controllo maggiore anche da parte del personale. Dall'altra parte però il servizio è peggiorato, ed è inutile pensare o meno se sia importante lo stretto di Messina. Io comincerei a ragionare sul trasporto pubblico ferroviario, a capire che bisogna rifare parecchi binari, bisognerà rifare parecchie tratte.
Su questo poi ti chiedo dell'alta velocità, perché insomma gli esponenti delle istituzioni anche regionali ti rispondono che quello quindi diventa uno snodo fondamentale per poter splittare binari, alta velocità e pendolarismo. Allora, non per difendere Autolinee Toscane, ma i lavori della tranvia e il traffico senza controllo impediscono ai bus di circolare, ci scrive un ascoltatore. È una città cantierizzata e ad alto impatto, diciamo, di criticità per quanto riguarda i lavori, in cui il trasporto pubblico viene messo in difficoltà nella sua percorribilità.
Allora, ti cito un po' quello che ha detto il presidente di Urbit, che dice una cosa vera e una un po' meno vera.
Gianni Biagi, ex assessore all'urbanistica
di Firenze. Una cosa che dice vera è che per vedere un cambiamento a Firenze, una città come Firenze, da un punto di vista urbanistico si deve aspettare diversi anni, perché l'impatto chiaramente che può avere una tranvia a Firenze non la può avere in altre città d'Italia, considerato che noi l'abbiamo fatta sopra elevata, quindi non come a Roma, a Milano che c'è la metro. Mentre per quanto riguarda invece quello che ha detto il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice, sì, sicuramente non è la responsabilità al 100% di Autolinee Toscane, ma nel momento in cui si assiste a episodi di una totale follia, come gente che scende dall'autobus e dice ragazzi la corsa finisce qui, l'autobus finisce qui, chiedi spiegazioni e ti dicono è così, punto e basta. Ora, io capisco che non è tutta colpa di Autolinee Toscane, ma qui c'è un problema proprio di comunicazione. Peraltro dico, i controllori non sono degli sceriffi, cioè i controllori sì, devono controllare che tutti comprano il biglietto, che hanno l'abbonamento, ma sono anche persone che devono avere un impatto comunicativo con le persone, come il vigile urbano, no? Dovrebbero cercare di avere un impatto comunicativo, non contro le persone, a favore delle persone. Poi se uno non ha comprato il biglietto lo si multa, ma si deve avere una comunicazione, cosa che spesso queste persone un po' non hanno.
Allora, una volta, guarda, mi è venuto in mente adesso, vedrò di realizzarlo, un forum con Tommaso Rosa, qui responsabile comunicazione Autolinee, e tu come referente, diciamo, di segnalazioni varie che riguardano appunto i giovani che usano i trasporti pubblici. Allora, ci chiedevano, ma 400 euro di abbonamento al mese, dicevi?
Per il trasporto pubblico ferroviario ad alta velocità, io ora ho una reminiscenza.
Quindi il caso, diciamo, di uno studente che sceglie fuori sede di venire a studiare a Firenze.
Te lo dico perché io ho una conoscenza personale a me vicina, di una ragazza che studiava alla Sapienza di Roma e pagava 400 euro al mese di abbonamento per il trasporto pubblico ferroviario.
Anche lì, perché non va a vivere a Roma? Perché o a Roma o a Firenze l'accessibilità del...
Se va a vivere a Roma perché probabilmente l'affitto a Roma costa più di Firenze.
Esatto, per i lavoratori o viceversa.
O viceversa, sì.
Allora, l'ordine dei fattori può essere invertito. Per i lavoratori pendolari i ritardi comportano anche problemi sul posto di lavoro, permessi o recuperi sull'orario di uscita se non richiami disciplinari.
Anche perché, scusami se ti interrompo, vai a dire ai datori di lavoro: il treno mi ha fatto tardi, lui ti dice a me che cosa me ne frega, e qui si entra anche su un piano di rapporto lavorativo, perché io lavoratore che vado in un'altra città e mi tocca arrivare in ritardo e dovermi giustificare al datore di lavoro, il datore di lavoro magari con ragione anche ti dice ho capito, ma se tutti facessero come te, cioè qui si entra proprio su un piano di difficoltà, proprio di stare su un piano di equilibrio, no, tra le esigenze personali e le esigenze ovviamente lavorative.
Al di là dei problemi agli utenti, ci sono problemi nell'organizzazione che hanno peggiorato i contratti degli autisti, tolto servizi essenziali tipo la mensa. Non è solo un problema di servizio, ma proprio interno ad Autolinee Toscane. Questo è un altro,
qui si va su un piano
un altro
diverso,
aspetto.
Sì.
Però volevo sollecitarti su una cosa che hai anticipato: il raggiungere la città. Abbiamo parlato del diritto allo studio, quindi motivazioni legate all'istruzione, ma c'è anche una stagione che si preannuncia estiva con una ZTL estiva notturna che tornerà in vigore dal 4 aprile. Come vivere, cioè come comunicare a un giovane di come spostarsi per raggiungere la città? Cioè, quali sono le principali difficoltà? Immagino che un ragazzo o una ragazza, insomma, sia tentato, voglia venire in centro, benché si parli sempre più di un'estate fiorentina diffusa, di aria metropolitana. Sì, vedo che scuoti un po' la testa.
Sì, ora
ancora carente.
Sui lungarni, via, perché poi diciamo tolti i giardini, i parchi, sì, bisogna sempre vedere la qualità delle iniziative poi, perché l'estate fiorentina diffusa significa portare anche iniziative che attraggono i giovani all'esterno del centro storico, anche per decongestionare giustamente un afflusso che è a volte esagerato. Però per rispondere a quello che mi hai detto, allora sicuramente sì, c'è la necessità, soprattutto verso la bella stagione, di utilizzare, io questo lo dico perché ripeto sono il primo a farlo, i mezzi pubblici. C'è però un problema, cioè quando noi si dice ai ragazzi utilizzate di più i mezzi pubblici, perché anche questo permette ai ragazzi di vivere con tranquillità anche, no?
E sostenibilità.
Sostenibilità, le proprie uscite. C'è un discorso, cioè ci sono dei quartieri di Firenze, e questo appunto lo diceva stamattina il presidente di Urbit Biagi, cioè ci sono, Firenze è fatta da piccoli borghi, no? Lui cita Brozzi, Cascina del Riccio, Galluzzo, Badia, io dico Quaracchi, Peretola, cioè ci sono delle zone che per poter raggiungere i mezzi pubblici con frequenza continua, come per esempio la T2, no? Che arriva fino all'aeroporto, ragazzi, ditelo a una ragazza che abita a Peretola, a Quaracchi, di arrivare a piedi la sera a prendere la T2 a Guidoni. E poi vediamo cosa ti risponde. Quindi, nel senso, cioè, è vero il tema del trasporto pubblico e quindi di utilizzare il mezzo pubblico. Io sono il primo, ma io abito in Oltrarno e quindi ho anche, diciamo, un'agevolazione diversa. Ma chi abita nella periferia? Chi è sta al Galluzzo, che deve dire? Che non c'ha neanche la tranvia. Cioè, la sera, in più gli autobus, lo sappiamo bene, giustamente, più si va verso la sera, più diminuiscono la frequenza. Io proposi all'assessore Giorgetti in un incontro diverso tempo fa di potenziare il trasporto pubblico la notte, cioè di lavorare a un finanziamento che andava messo a bilancio, dove uno dice...
Quale fu la risposta? Perché poi ti dico qual è la risposta che hanno dato a noi.
La risposta è, come
ci
sai...
Ci stiamo lavorando.
Ci stiamo lavorando. È la classica frase del politico, ci stiamo lavorando.
Ma te lo dice anche Autolinee, che sta lavorando con l'amministrazione, cioè il tavolo è aperto.
Sì.
Il problema è che non si chiude.
Sì, lasciamo perdere.
Perché
poi
sui bussini elettrici fondamentali...
Sì. Lasciamo perdere, perché tra tutti, per arrivare ad avere l'abbonamento gratuito per gli studenti universitari che avevamo da 30 anni, si è dovuto, insomma, lasciamo perdere. Però comunque, a parte questo, cioè ripeto, mancano alcuni collegamenti, cioè mancano alcuni collegamenti che sono importanti, perché se no altrimenti è inutile dire incentiviamo l'utilizzo dei mezzi pubblici, ci mancano dei pezzi
il dialogo tra gli strumenti per permettere alle persone
esatto. E guarda, io ti dico una cosa, questa amministrazione comunale ha fatto secondo me un bel investimento. Io sono una persona favorevole alla tranvia, lo dico senza se, senza ma, e credo che sia una delle infrastrutture che questa amministrazione sta lasciando alla città meglio fatta, ok? Io questo, su questo faccio complimenti, perché secondo me è una cosa intelligente, soprattutto anche quelle nuove linee che stanno costruendo. Poi che questo abbia creato dei disagi con cantieri forse un po' troppo lunghi, forse mal gestiti, su questo è un altro piano ancora, e sì, la gente fa bene giustamente a esprimere la propria opinione. Però dico, mancano dei collegamenti e soprattutto manca un investimento sulla notte, perché io lo dico da giovane, 22enne da qualche giorno, se io voglio andare in un locale che sta un po' fuori il centro e non voglio prendere la macchina e magari dico, guarda, lo dico in diretta, mi voglio bere qualcosa e non voglio guidare, non posso, perché non c'è un mezzo che mi riporta indietro, non c'è un mezzo che mi porta lì.
Allora, rispetto ai mezzi pubblici notturni, comunque a una certa ora è impossibile tornare a casa. In altre città delle linee circolano tutta la notte, magari con frequenza ridotta, ma tutta la notte, ogni giorno della settimana, ribadiscono nostri ascoltatori che ci scrivono.
Il trasporto pubblico la notte è un discorso complicato in tutte le città, cioè in generale non è facile garantire un servizio di questo tipo. Io non è che dico che bisogna avere un trasporto pubblico,
ma se questo può incidere anche notevolmente non solo sulla questione trasportistica ma anche sulla questione della sicurezza, perché vivi poi la città, la vivi in sicurezza,
questo dico, esatto,
è un veramente un percorso,
cioè, qui c'è anche un discorso di sicurezza stradale, cioè che è anche un altro tema su cui
allora siamo quasi in conclusione. Io mi metto nei panni di RATP, uno dei più grossi gestori di TPL al mondo, che ha come interlocutore Giorgetti. Questo vabbè, apriamo e chiudiamo parentesi. Invece, se dagli anni 80 avevano realizzato una metro capillare, eravamo tutti a posto. Sì, però qui diciamo adesso siamo proiettati con Gen Z verso il futuro.
Firenze è meglio non scavare, perché l'altro giorno hanno trovato un ordigno della seconda guerra mondiale, troveremo gli etruschi, meglio stare buoni, evitiamo.
Non ti ho chiesto dell'alta velocità, ma te lo chiederò. Allora, 8:30, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, ti faccio gli auguri di buona Pasqua, ci risentiamo ad aprile con altri temi, altre opinioni.
Tanti auguri a tutti gli ascoltatori e ci vediamo venerdì prossimo, ovviamente.
Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Nella notte c'è stato un massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine, mentre dagli Stati Uniti arrivano dei dati sull'avanzata russa di questi mesi. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Diana Santini.
Buongiorno, sì, ad essere colpite sono state questa notte soprattutto le infrastrutture energetiche ucraine. Kiev denuncia che 99 ordigni sono stati lanciati su centrali termiche e idroelettriche, 84 di questi sarebbero stati intercettati, ma diverse centrali risultano al momento danneggiate. Secondo l'Istituto Americano per lo Studio della Guerra, la Russia ha conquistato 500 chilometri quadrati di Ucraina da ottobre a oggi. Il tank americano spiega che in assenza di rifornimenti di armi costanti e sufficienti il ritmo dell'avanzata russa aumenterà. Ieri lo ricordate, l'annuncio di Putin: colpiremo gli F-16 ucraini ovunque si trovano. Dalla Turchia arriva invece questa mattina una dichiarazione che si allinea alla versione di Mosca sull'attentato al Krakow City Hall, in cui sono morte almeno 143 persone. Questa azione non sarebbe stata possibile senza il sostegno dei servizi stranieri, ha detto il portavoce del partito di governo turco AKP. La verità, ha detto ancora, è che l'ISIS non è in grado di portare avanti da solo un'organizzazione del genere. Queste azioni hanno uno sponsor.
Grazie Diana. Veniamo alla guerra a Gaza, mentre l'esercito di Tel Aviv prepara l'annunciata, minacciata offensiva su Rafah. Bombe israeliane stanotte hanno colpito due campi profughi, la moschea di Jabalia e un'abitazione civile a Khan Yunis. Le vittime anche stanotte si contano nell'ordine delle decine. Un giornalista dell'emittente radiofonica locale Al-Quds è stato colpito e ucciso. Si chiamava Muhammad Abu Sakil ed è il 137esimo reporter ucciso nella striscia dallo scoppio della guerra. L'esercito israeliano ha fatto anche una grossa operazione questa notte in Siria, ad Aleppo. Almeno 38 persone sarebbero state uccise in un raid sull'aeroporto della città. Il padre di Ilaria Salis ha annunciato che chiederà aiuto al Presidente della Repubblica dopo che ieri a Budapest alla figlia, in carcere da oltre un anno, sono stati negati i domiciliari. La donna è stata portata in aula di nuovo in catene. C'erano anche alcuni membri del Parlamento italiano, tutti di opposizione. e dai partiti di minoranza proteste contro il ministro dell'istruzione Valditara. Perché gli stranieri assimilino i valori della Costituzione, è meglio che nelle classi la maggioranza sia italiana, ha detto dopo dichiarazioni simili arrivate nei giorni scorsi dal suo collega di governo Matteo Salvini. Il decreto sul superbonus approvato sempre nei giorni scorsi dal governo potrebbe essere cambiato per consentire ancora la cessione del credito per gli edifici danneggiati dal terremoto dell'Aquila del 2009 e dai terremoti avvenuti nel centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. La possibile modifica emerge da indiscrezioni di stampa e prevede un limite massimo di spesa di 400 milioni per quest'anno, di cui 70 per quanto riguarda il caso dell'Aquila. Il decreto aveva causato proteste dalle aree terremotate, ma anche dal forum del terzo settore, dato che la versione uscita dal Consiglio dei Ministri cancella tre eccezioni che permettevano ancora la cessione del credito: le strutture danneggiate da eventi sismici, le case popolari e le strutture no profit per persone anziane con disabilità. Vanessa Pallucchi è la portavoce del forum del terzo settore.
Molte delle nostre organizzazioni proprio nell'efficientamento energetico stavano pensando alle proprie strutture per una questione di risparmio. Per molti, per fortuna, non è retroattiva, ma c'erano molte realtà, tra cui appunto chi ha in cura persone disabili o non autosufficienti. Attraverso il superbonus si apriva una strada di risparmio energetico che risulta oggi una delle spese principali proprio nella manutenzione di queste realtà.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. Infibilita Empoli Est, lo svincolo di Empoli Ovest in direzione Livorno, coda per veicolo fermo o in avaria. Traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In A12 chiusa fino alle 20 di oggi l'entrata a Rosignano Marittimo in direzione Genova. A Firenze al via la nuova fase dei lavori in viale Matteotti per quanto riguarda i cantieri della tranvia. In programma anche lavori notturni in Piazza della Libertà. Fino a venerdì 26 aprile lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa e Pisa-Roma. Possibili variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mimmo Iodice, Senza Tempo. Per la prima volta a Firenze, una mostra monografica dedicata al grande fotografo napoletano.
80 opere che ripercorrono i temi più importanti della sua produzione, in cui contemplazione e comprensione sono senza tempo.
Anamnesi, vedute di Napoli, natura, città e una esclusiva sezione su Michelangelo.
Dal 24 marzo al 14 luglio. Grazie a Fondazione CR Firenze. Mimmo Iodice, Senza Tempo. Villa Bardini, Firenze.
Info su villabardini.it. Contro Radio.
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 8:37 minuti dopo il GR di Popolare Network, lo studio è tornato ad animarsi qui sulle nostre frequenze ma anche sui nostri canali cross mediali. Siamo alla seconda puntata di un 25 novembre al mese. Saluto qui con me, mi ha raggiunto Sandra Salvato, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Seconda puntata di questa rubrica di approfondimento per dare tempo, spazio, contenuti che possano contribuire a creare un luogo condiviso di ascolto, racconto, riflessione e dibattito sulla violenza di genere. E c'è un tema che quest'oggi abbiamo deciso di voler scandagliare, insomma, da vari punti di vista.
Assolutamente, il maltrattamento e anche l'educazione alle relazioni, perché sono, diciamo, l'uno si porta dietro l'altro, no? E per farlo abbiamo un ospite.
Introduciamo subito, diamo il buongiorno, ringraziamo per essere venuto il professor Andrea Bagni, ben trovato.
Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
Già docente di storia di italiano al Gramsci Keynes di Prato, membro del comitato civico Impariamo a dire noi per il contrasto alla violenza maschile contro le donne del circolo Arci 25 aprile, e con lui cercheremo di capire che tipo di esperienza ha fatto all'interno dei contesti scolastici, quindi con i giovani. Ma andiamo per ordine perché la scaletta è serrata.
Assolutamente, abbiamo anche le nostre pillole che ci introducono all'argomento. Noi come sempre sceglieremo, abbiamo scelto e sceglieremo una parola che ci, insomma, funge da timone a questo nostro riflettere sul fenomeno dilagante, insomma, della violenza di genere. E questa volta abbiamo scelto maltrattamento e ce lo spiega bene chi?
Alessia Dulbecco, sì, pedagogista, scrittrice. Sentiamo da un punto di vista linguistico e culturale cosa significa, cosa si intende e come è cambiato il significato e la percezione della parola maltrattamento.
Quando si parla di maltrattamento ci si chiede spesso come mai i casi siano aumentati in modo così esponenziale negli ultimi anni. Per questo motivo è importante riflettere su due punti, cioè da una parte i dati ci dicono che sono più di 6 milioni le donne che hanno subito violenza nell'arco della propria vita. Ciò nonostante è una percentuale irrisoria quella che arriva effettivamente a denunciare, quindi a portare poi in emersione il fenomeno. Quello che è cambiato quindi nel corso dei decenni non è tanto il fenomeno in sé, ma la sensibilità che abbiamo acquisito nei confronti di queste pratiche, che non sono assolutamente recenti. Il maltrattamento non è diventato di moda, semplicemente oggi abbiamo capito che non deve essere più accettato né considerato normale. Ciò nonostante è ancora molto facile in realtà imbattersi in commenti che cercano in qualche modo di sminuirne la portata rubricandolo a una sorta di moda passeggera. Ciò è anche poi uno dei motivi che spinge chi lo subisce a non esporsi e quindi a non denunciare. Il maltrattamento si combatte in molti modi, sicuramente grazie alle leggi, ma anche attraverso la cultura, ed è anche per questo che mi sento di suggerirvi la lettura di un libro. Il libro si intitola Una parità ambigua di Marilisa D'Amico ed è edito da Raffaello Cortina. Un testo utile per fare il punto non solo sulla violenza di genere in sé, ma su tutte quelle ambiguità che abbiamo sia a livello politico che culturale, che ancora caratterizzano la discussione intorno a questo tema.
Ringraziamo davvero Alessia Dulbecco per questo contributo, pillole che via via ci accompagnano e ci fanno andare in profondità nei vari temi che scegliamo. Dicevamo, il maltrattamento, la parola di oggi, ha a che fare con tutto quello su cui vogliamo riflettere dal punto di vista dell'educazione, della cultura, della comunicazione, perché il linguaggio è uno strumento culturale, anzi lo strumento culturale per eccellenza attraverso il quale esprimiamo la nostra mentalità ma anche il tessuto sociale nel quale viviamo e siamo stati educati, ed esprime dunque un dominio che di fatto è un dominio di genere, quindi la parola che si traduce in azione pone davanti una percezione, non solo una percezione ma anche una descrizione della realtà. Insomma, è come se le carte fossero già state smistate, il tavolo fosse quello, e invece le carte le vogliamo mescolare di nuovo. Sandra.
Sì, si dice sempre che la parola forgia la realtà e non c'è niente di più vero, no? Quindi bisogna lavorare bene sulle parole giuste per poter forgiare anche la realtà giusta, poi ne parleremo proprio con Andrea. E a proposito di educazione alle relazioni, direi che il linguaggio e questo tipo di azione necessaria sono strettamente collegati. Si diceva, lavorare sulle relazioni diventa anche proprio un problema di comunicazione. Gli uomini maltrattanti hanno oggi la possibilità, ce lo spiegherà Andrea, di ritrovare anche un altro significato, un'altra declinazione della parola virilità. sa che non deve essere necessariamente sinonimo tossico di, insomma, di uomo violento e che insomma ha un pessimo rapporto con se stesso e con gli altri, ma anche come maturità, come consapevolezza, come robustezza dei valori. Ecco, di tutto questo credo sia importante parlare.
Ma c'è un'anticipazione, una finestra che vogliamo fare prima di avere appunto uno spazio di riflessione insieme, che è una sorta di giornale radio, diciamo, tematico.
Sì, di breve rassegna.
Di breve rassegna. Sì. Un giornale radio è una rassegna di carattere internazionale e locale, partendo dalle principali notizie che in questo mese di marzo hanno caratterizzato appunto il tema. Non possiamo ondare quella della Francia, il Senato, ma non solo, poi l'entrata in Costituzione con l'approvazione il 4 marzo dell'aborto, l'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione francese, che è un evento storico di portata mondiale che speriamo davvero faccia da apripista. Sono stati resi noti naturalmente i dati sulla violenza sulle donne in occasione della giornata internazionale dell'8 marzo, sono state 120 le donne uccise in Italia, 64 casi avvenuti per mano di partner o ex compagni. C'è una buona notizia sul fronte delle chiamate all'1522, il numero di pubblica autorità contro la violenza, perché sono cresciute, quindi le richieste di aiuto del 59%. Sono tanti invece anche i lati oscuri, le cattive notizie, anche da un punto di vista di uscita dalla violenza, difficoltà in ambito economico, perché non lavora oltre la metà di chi chiede aiuto, c'è un'autonomia ridotta al 40% delle donne, e addirittura il 90% di queste ha difficoltà nella ricerca di un'occupazione. E poi diamo come ultimo contesto numerico di carattere nazionale i 135 milioni nei prossimi 3 anni per il pacchetto di misure per il contrasto alla violenza di genere inserite nella legge di bilancio 2024.
Sì, io mi sposto invece sul territorio, quindi stringiamo il cerchio. La solidarietà allarga le sue maglie ed include le donne di Nosotras grazie al consorzio Pistoia Basket City. Da febbraio sono partiti 2 percorsi di autodifesa pensati proprio per le donne che afferiscono all'associazione, sia che siano mamme con figli che donne lavoratrici. Il percorso prevede 8 incontri fino a marzo durante la settimana, tenuti secondo il modulo preparato da Difesa Donna, associazione sportiva che si occupa proprio di organizzare una formazione ad hoc rivolta a donne di tutte le età e forme fisiche, e altri 4 incontri il sabato mattina per le donne lavoratrici. In tutto 24 donne provenienti da tutto il mondo.
Una bellissima esperienza, davvero.
Ecco, sì, so che Chiara la conosce molto da vicino. E poi c'è una bellissima rassegna che avevamo dato anche nel corso dei nostri giornali radio, e si parla di una lotta senza tempo, quindi si torna indietro al 70esimo, insomma al momento in cui è partito la lotta femminista, e quindi si celebra il 70esimo anniversario di quel grande momento con una rassegna di eventi a Firenze, mostre, seminari, concerti e dibattiti, un programma fittissimo, ingresso libero nelle location del complesso delle Murate. Giusto per dire che cosa è successo e che cosa succederà, il 5 marzo è stata inaugurata questa esposizione, una mostra storica documentaria che comunque continuerà ad essere aperta e potrà essere visitata proprio all'ottagono delle Murate. Il 19 aprile invece è prevista l'inaugurazione della mostra delle Diesis.
Ne parleremo. Grazie anzi alle Diesis, grazie. Ci sono da sfondo.
Esattamente, proprio questo. Sarà visitabile fino al 31 maggio. Domenica 21 aprile, apertura straordinaria delle 2 mostre in contemporanea. Di nuovo ancora altre cose. Il 16 aprile la giornalista Donata Columbro parlerà, è una blogger sulla giustizia sociale applicata alla disabilità. Insomma, ci sono vari eventi. E poi ancora, volando proprio rapidamente, violenza di genere, strumenti a nuove frontiere, un convegno che si è tenuto nel Consiglio regionale. Hanno parlato in tanti, tra gli interventi anche quello di Angela Bagni, sindaco di Lastrasigna, che dice si tratta di uno strumento da cui emergono indicatori per implementare le politiche contrasto alla violenza di genere in termini di interventi di prevenzione in vari ambiti, dal sociale alla formazione all'educazione. E poi per terminare direi che si può proprio menzionare l'iniziativa di Andrea, se vogliamo, solo se c'è tempo, invece di parlarne, mandare giusto 20 secondi di contributo.
Proviamoci, che poi
dall'iniziativo
diamo spazio.
Cambia uomo, cambia.
Ormai questa è diventata una piaga sociale. Cioè, come si fa a non interessarsi del tema
quando noi ogni 3 giorni c'è un femminicidio e una donna muore. Quindi c'è da ragionare, da ridisegnare le relazioni nel rispetto reciproco delle proprie scelte, e noi dobbiamo insistere e non perdersi d'animo, perché gli uomini in qualche modo su questo possono fare qualcosa.
Gli uomini su questo possono fare qualcosa, era Eros Cruccolini, sempre del comitato civico Impariamo a dire noi per il contrasto alla violenza maschile. Andrea Bagno, un percorso che state facendo su vari ambiti, quello culturale, cinematografico, ma anche quello all'interno delle scuole, che viene da lontano, ITT Marco Polo, Meucci, ultimamente alle medie Verdi, con i ragazzi, da cosa e con le ragazze, da cosa si può partire e soprattutto da cosa partono loro quando gli si chiede qualcosa in termini di educazione alla affettività, alle relazioni?
Ma noi, punto di partenza è quasi sempre il fatto che cresciamo tutti ancora dentro una cultura diffusa, che è quella fatta di tanti stereotipi, no? Fatta di tanti ruoli. E noi partiamo quasi sempre da ragionare su questi stereotipi, che sono per i maschi, per i ragazzi, secondo me sono stereotipi di potere, ma sono anche pesantissimi da portare. Perché devi sempre essere all'altezza di questi modelli, no? Il famoso uomo che non deve chiedere mai. Al Marco Polo, il racconto, lì siamo quasi sempre partiti, cerchiamo di partire da una dimensione narrativa, e il racconto di un ragazzo che era arrivato ovviamente in forma anonima per email insieme a un altro centinaio, era della sua prima volta di un rapporto sessuale. Lui diceva che era talmente terrorizzato da non essere all'altezza, diciamo, della prestazione che un vero uomo dovrebbe fare, che naturalmente con questo terrore addosso era stato un disastro questa cosa. E io agli studenti della scuola media dicevo che, come i calciatori della Fiorentina quando devono tirare un rigore adesso, hanno talmente paura di sbagliare che sbagliano di continuo. Perché questi modelli da portare addosso sono pesantissimi, e sono modelli, si parlava prima della parola, no? Della parola che uccide, è anche molto la non parola che fa male, perché sono dei modelli che impediscono, rendono molto difficile per dei ragazzi esprimere i propri sentimenti. È come se gli mancasse un vocabolario delle emozioni e dei sentimenti, per cui si censurano anche le espressioni sentimentali, amorose.
Non gliel'abbiamo dato noi o gliel'abbiamo manomesso questo vocabolario?
Ma io credo che non gliel'abbiamo dato, perché secondo me anche la generazione degli adulti, dei maschi adulti, è una generazione che ha difficoltà a mettere in parola la propria dimensione interiore, e non metterla in parola vuol dire poi non esprimere anche. Quando sei dentro una relazione d'amore, quando ti innamori, ti esponi a un rischio, no? Perché non sei più autosufficiente in qualche modo, la tua felicità dipende da una relazione, e ci sta che si soffre, quando si viene lasciati si soffre, insomma. Però se tu non hai la capacità di esprimerla, la sofferenza, di attraversarla, non hai qualcuno accanto con cui parlare, e allora può diventare rabbia, e la rabbia può diventare violenza. E secondo me questa difficoltà di mettere in parole le proprie emozioni, cioè anche gli adulti, perché io con mio padre, che pure ho amato tantissimo, però come dire, comunicazioni intime zero, casomai erano gli amici, ma poco anche gli amici, quelli molto intimi. E secondo me i ragazzi d'oggi ne soffrono di questa difficoltà, no? A mettere in parola la propria dimensione interiore, i propri sentimenti.
Difficoltà a metterla, a comunicarla. Credo comunque che siamo fatti per tanta parte cioè di comunicazione anche non verbale, quindi anche il nostro atteggiamento, la prossemica, tutto parla in generale. di una divisione. Gli spazi stessi sono divisivi, pensiamo alle città che sono nate proprio con nuclei separati, ben distinti, con la città della produzione da una parte e luoghi di cura dall'altra, quindi i maschi sempre sulla destra, le donne sulla sinistra, insomma, giusto per chiarire il concetto. Anche lo stesso riferirsi alle donne dall'osservatorio privilegiato, quindi dal punto di vista maschile, conia le espressioni, faccio per dire, se si pensa a una donna forte, dici una donna con gli attributi maschili, quindi il linguaggio permea proprio questa realtà, quindi dobbiamo riappropriarci intanto degli spazi sociali intesi proprio come l'opportunità di condividere. Penso che la parola condivisione sia un punto di partenza importante, soprattutto una parola curativa, perché per ritrovare parole che fanno bene bisogna proprio cominciare a individuarle, e allora amore, condivisione, stare insieme. Ne sento parlare sempre molto poco, accanto alle parole che fanno male bisogna anche trovare quelle che curano, ecco.
No, noi veniamo nel caso della violenza contro le donne, dentro la relazione quello che è tossico è il concetto maschile del possesso, della proprietà dell'altra, no? Il fatto che non sai misurarti con quella libertà che è la grande rivoluzione, che è stata la grande rivoluzione del Novecento, la libertà delle donne.
Né chi tende ad esercitare il possesso, né chi recepisce il possesso, e parlo delle giovani di oggi, quasi appunto c'è il discorso dell'attenzione, no? La gelosia, dicevamo nella precedente puntata, viene sentita come un qualcosa che ha a che fare con un'attenzione, quindi con una dimostrazione d'amore. In realtà non è così, soprattutto nei risvolti negativi, insomma, che portano a un controllo rispetto a un'autodeterminazione negata.
Quello che dicevo prima, insomma, si tratta di sapere che dentro di noi c'è una dimensione anche aggressiva, perché esiste, e c'è la dimensione della sofferenza ed esiste anche quella, solo che la devi...
Stai dicendo che è antropologico.
Ci sono degli aspetti del genere, immagino, io penso di sì. Ma il punto di partenza è la consapevolezza di tutta questa roba, no? E io quello che cerco sempre di dire quando intervengo nelle scuole con i ragazzi, e lo faccio volentieri perché ho una nostalgia antica per il rapporto con i ragazzi e le ragazze, è che noi non cerchiamo di mandare un messaggio di senso di colpa maschile, universale, diciamo, e cerchiamo di mandare il messaggio che liberarsi da certa roba per i maschi, per i ragazzi, scusate, è qualcosa proprio di liberatorio, perché ti permette di essere in contatto con una parte interiore di te stesso, di non tagliarla, di non censurarla, che ti fa crescere meglio, più liberi, no? Si può crescere liberi e si può diventare poi padri migliori, padri che sono capaci anche della cura, che sono capaci di gestire i bambini e le bambine, insomma, che è un dato, direi, che oggi si sta diffondendo, no? Non è che te le
bello sono... Sandra, che si parli di violenza di genere e di come superarla e affrontarla parlando di una liberazione che in realtà è frutto appunto di una condivisione, una liberazione da ambo le parti, per ambo le parti.
Penso anche, scusami Andrea, che la libertà, cioè la libertà di essere, di manifestarsi, è sempre stata forse l'elemento ostativo, quello che ha sempre un po' disturbato l'uomo, no? Perché la donna alla fine è la rappresentazione irriducibile della libertà di essere, di creare, di superare. L'uomo è molto più, vogliamo dirlo, leggermente limitato, ma non perché abbia, non parlo di limiti connaturati, ma forse della non volontà di superare tutte queste cose, per la comodità di rimanere in un ruolo che per cultura gli è stato affidato, si è preso, insomma, si è conquistato. Allora la libertà di essere e di pensare, questo cambiamento tanto atteso nelle donne, che poi le donne hanno veramente conseguito, l'uomo se lo aspettava, come lo ha affrontato e come cambiano gli uomini di fronte a tutto questo?
Sempre quello che dicevo prima, in qualche misura io credo che da un punto di vista della società, della storia, il problema sia proprio questa difficoltà a misurarsi con la libertà femminile di scelta. Insomma, io, la generazione di mia madre non concepiva che una donna potesse lasciare il marito, era una donna perduta, era una donna che, la mia mamma diceva, il suo futuro è in marciapiede. Oggi questa cosa per le ragazze, per le donne è consolidata e mette gli uomini di fronte ad una crisi. Io continuo a pensare che può essere una crisi liberatoria anche per gli uomini, e si può anche, per esempio, si può anche giocare con gli stereotipi maschili, no? Io, con un po' di ironia, ho sempre fatto, per esempio, l'esempio, è stato sempre molto divertente a scuola quando si faceva Paolo e Francesca, il quinto dell'inferno. Dicevo sempre, si leggeva in maniera un po' teatrale con la musica, le candele, e alla fine dicevo: vi siete accorti, qui c'è un grande modello di uomo? E tutti gli anni mi dicevano: quale modello di uomo, prof? Sta sempre zitto. E appunto, e quando lo trovate un uomo che cede completamente la parola alla donna, le sta accanto, la tiene per mano e alla fine piange, è un modello rivoluzionario di uomo, no? Che è capace di, come dire, di rinunciare al suo potere della parola, ma esiste, sta lì, è accanto a lei, insomma, raccoglie in qualche modo.
C'è una curiosità, Bagni, che abbiamo in conclusione, perché abbiamo davvero due minuti, con le medie. L'ultima esperienza è stata veramente con una fascia molto giovane, sì, di studenti e studentesse. Che reazione hanno avuto, ma soprattutto che impressione ha avuto lei?
Per me è stato un esperimento, perché io non avevo quell'esperienza, ero anche un pochino preoccupato di non avere il linguaggio giusto, e io l'ho messa sempre su un piano molto narrativo di me stesso, di quando, dell'adolescenza mia, ovviamente molto lontana dalla loro. Però poi mi sembra che anche dalle cose, loro hanno scritto delle domande, avevano già scritto delle domande, avevano visto due cartoni dei Simpson sugli stereotipi e un corto molto bello di Federico Micali, mi piace Spider-Man, e allora, e le domande che hanno fatto erano comunque domande precise, perché quelle, se si vuole, classiche, però per seconde medie, secondo me, significative. Perché se un ragazzo ha molte fidanzate e le cambia di continuo, è un fico, è un ganzo, e se lo fa una ragazza invece è, e proprio scrivevano le parolacce, perché non c'è una parola neutra per definire questo. E anche però nella conversazione hanno raccontato un po' la divisione dei ruoli nelle famiglie, che in alcune famiglie non c'è più, da quello che hanno raccontato, ma in altre c'è, come classico, insomma. E secondo me, per me è stata un'esperienza bella, devo dire, sorprendentemente bella, perché ero un po' preoccupato. Però si sente che, io credo anche che per loro parlare a scuola di cose che riguardano anche la dimensione delle relazioni, e quindi anche delle relazioni affettive, sia già una finestra sul mondo, diciamo, interessante. C'era moltissima attenzione, ecco.
Ecco, giusto per chiudere, visto che si parla di scuola, sarebbe bellissimo recuperare davvero nel profondo i classici, penso a Proust, a Saba, ma anche a Dante. Voglio dire, hanno parlato tutti d'amore. Ritroviamo questo amor cortese?
È pieno la letteratura d'amore di esempi.
E ci sono anche femminicidi, voglio dire, nella Divina Commedia, che dovrebbero e potrebbero essere analizzati, no?
Certo.
E allora, Pianetolomè, insomma, non era un femminicidio, ma insomma, diciamo, indotto, comunque. Apriamo e chiudiamo parentesi, siamo davvero alle 9. Grazie al professore Andrea Bagni per questo contributo ad una riflessione che porteremo avanti, speriamo sempre di più, dando la parola ai giovani in questa liberazione che deve essere condivisa, come dicevamo. E concludiamo, Sandra, con un ringraziamento alle Diesis, al Corpus Domine, che è questa mostra che ci sarà dal 19 aprile al 31 maggio alla Casa delle Donne, Le Murate, perché abbiamo una loro opera di sfondo che ci è stata concessa per questa trasmissione e che ci portiamo cara durante tutte le puntate. E poi diamo la linea adesso ad un'ulteriore pillola.
Sì, quella di Marina Capponi, avvocata specializzata proprio in questioni di genere, ci spiega che cosa dice il legislatore a proposito di maltrattamento.
Che cosa significa maltrattamento? Letteralmente significa un trattamento umiliante, vessatorio e mortificante per la persona che lo riceve. Può essere maltrattamento quando si screditita una persona con azioni o parole, anche offendere una persona, svilirla nelle sue qualità, farla sentire inferiore, di poco valore, è maltrattamento. Picchiare una persona ripetutamente per ottenere la sua sottomissione, un cambiamento delle sue opinioni, è maltrattamento. Abbandonare una persona che non può occuparsi della propria cura, come un anziano, un minore, un disabile, non accudendola o non nutrendola, è maltrattamento. Nel nostro ordinamento è previsto il reato di maltrattamento in famiglia, descritto nell'articolo 572 del Codice Penale. L'articolo richiama il concetto di famiglia, la cui definizione cambia nel tempo, di pari passo con i cambiamenti della società. Ma non è solo la famiglia il luogo dove si può consumare il maltrattamento. Anche un insegnante, un tutore, un datore di lavoro può essere un soggetto maltrattante. Un'altra caratteristica comune a tutti i comportamenti maltrattanti è quella di avere una durata necessaria. È nel ripetersi nel tempo della condotta che la vittima del reato inizia ad avere una sofferenza psicologica, fisica. Anche vivere nella paura di essere picchiati, offesi, umiliati è un effetto del maltrattamento. La parola chiunque, scelta dalla legge, può per identificare il maltrattante molto ampia e può essere sostituita con qualunque soggetto appartenente a questa famiglia o comunità di coabitazione o di assidua frequentazione che alla famiglia può essere assimilata. Molto frequente è il caso di maltrattamenti esercitati nei confronti di donne, legate ai loro carnefici da relazioni familiari affettive. Il maltrattamento provoca due tipi di vittime, chi è direttamente offeso, picchiato, umiliato e chi assiste come spettatore a questa situazione. Lo scopo che vuole perseguire quindi la legge è tutelare la libera espressione dei diritti della propria personalità, identità e integrità.
E siamo ritornati in studio giusto per salutare Andrea Bani, che è stato con noi, ringraziarlo di questo prezioso contributo.
Grazie
e
a voi.
Grazie a te Andrea, ringrazio anche chi ci ha ascoltato. 20 minuti volano davvero, sarebbe insomma necessario un'ora e più forse per approfondire tutti questi argomenti. Lascio subito la parola a Chiara Brilli, che si è spostata nello studio per parlare di gestione sociale nell'edilizia residenziale pubblica. Grazie.
DDC.
DDC.
Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo.
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio.
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro.
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Basta chiamare il numero verde 800 55 60 60 per scoprire come aderire. DDC.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, gli appuntamenti esclusivi per i soci della Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti, visita guidata alla scoperta di 60 Pop Art Italia, la mostra organizzata da Pistoia Musei con le opere dei maggiori esponenti della Pop Art Italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg.
A Pistoia, sabato 6 aprile, alle 10 scopri 60 Pop Art Italia con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte e attore Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota a club@controradio.it. Info 055 73 999 70.
Controradio.
Of the matinee, it's better in
accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now.
Sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Western Dream. Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, gli appuntamenti esclusivi per i soci della Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti, visita guidata alla scoperta di 60 Pop Art Italia, la mostra organizzata da Pistoia Musei con le opere dei maggiori esponenti della Pop Art Italiana. Schifano, Festa, Rotella, Cunellis sono solo alcuni degli artisti presenti, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg.
A Pistoia, sabato 6 aprile, alle 10 scopri 60 Pop Art Italia con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte e attore Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota a club@controradio.it. Info 055 73 999 70. Aspettando il convegno La gestione sociale nell'edilizia residenziale pubblica. Un'iniziativa organizzata da Casa S.p.A. per condividere attività, strumenti e risultati dell'Ufficio di Gestione Sociale.
Eh sì, come avete sentito dalla sigla, ci stiamo avvicinando a questo importante appuntamento di confronto, di bilancio, di storia che ha a che fare con l'Ufficio Gestione Sociale di Casa S.p.A., la gestione sociale nell'edilizia residenziale pubblica, il titolo di questo, di questa giornata, di questa manifestazione che si terrà il 4 aprile al Fuligno, e noi ne diamo alcune anticipazioni con gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, sono ascoltabili ma anche visibili sulla nostra Controradio Web TV, l'assessora al welfare, rappresentante presidente della Società della Salute di Firenze Sara Funaro, ben trovata.
Salve, buongiorno a voi.
E il presidente di Casa S.p.A. Luca Talluri, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, parto proprio da Talluri perché con lui abbiamo raccontato la storia dell'ufficio gestione sociale. Nasce nell'estate del 2018 con un obiettivo: puntare non solo sulla quantità ma sulla qualità dell'abitare.
Esatto, noi ci siamo resi conto in quel momento che il tema delle persone, il tema degli abitanti, degli alloggi di ERP, di case popolari, era importante quanto la questione infrastrutturale, quindi quella degli edifici. Io sono ingegnere ambientale, ma era evidente fin da subito che il tema delle relazioni interpersonali, dei problemi di fragilità, dell'accompagnamento all'abitare diventava centrale al pari dei muri. E quindi nasce proprio insieme a Sara, che in quel momento era assessora alla casa, l'idea di attivare un secondo pilastro, quello della gestione sociale di queste persone che vivono negli alloggi del comune. Mettendo in azione, diciamo, un ufficio che potesse lavorare su più fronti, non solo quello della mediazione dei conflitti, che è classicamente l'elemento centrale, conflitti di tutti i tipi si mediano, cosa che fanno anche altre aziende casa d'Italia, ma aggiungere l'individuazione e la gestione in rete delle fragilità e poi l'accompagnamento all'abitare diventavano tre azioni di lavoro, tre pilastri di lavoro che rendevano completa un'idea di gestione sociale degli abitanti.
Strumenti, risultati, storia, attività, e tra questi risultati c'è stata anche una sollecitazione che ha portato davvero a un confronto costruttivo con l'amministrazione comunale. Nel 2019, subito dopo la nascita dell'ufficio, un protocollo che ha avviato un percorso di condivisione e anche di fortissime aspettative da parte anche degli stessi inquilini.
Allora, intanto questo nasce da un lavoro congiunto portato avanti in quegli anni con Casa Spa, perché erano frequenti i sopralluoghi che facevamo nelle case popolari, dove vedevamo, oltre alle sollecitazioni, come diceva il presidente ora, legate alle ristrutturazioni, ai lavori da fare, tante sollecitazioni arrivavano per quella che era uno dei fattori più importanti, per cui la convivenza all'interno dei condomini e l'attivazione da parte del comune dove c'erano e dove ci sono problematiche da un punto di vista sociale, da un punto di vista sanitario e anche da un punto di vista di convivenza. E da lì nacque questa idea non solo di fare un ufficio dedicato, ma di creare una rete con tutti quelli che sono i servizi del territorio, in particolar modo con la società della salute e con i servizi sociali, ma attraverso la società della salute la possibilità di attivare anche tutti gli altri uffici, per cui la Polizia Municipale dove è necessario, l'azienda sanitaria con i vari uffici dell'azienda sanitaria dove è necessario, per intervenire, per dare una risposta prima di tutto di riduzione del danno dove c'era un problema già conclamato, ma dall'altra parte per andare anche a prevenire tutta una serie di problematiche. E il lavoro importante era quello di tenere da una parte un mix sociale, perché sappiamo benissimo che nei condomini questo è un aspetto fondamentale, ma dall'altra parte intervenire dove ci sono e dove c'erano problematiche oggettive.
A questo proposito, assessora Funaro, come abbiamo più volte ribadito nel percorso portato avanti attraverso interviste, racconti proprio con gli stessi inquilini all'interno dell'edilizia residenziale pubblica gestita da Casa Spa, all'interno delle case ci sono vite, ci sono storie, ci sono anche problematiche di disagio che spesso non si riesce a intercettare, a far emergere. La questione dell'accumulazione seriale è stata un elemento sul quale, attraverso anche grazie a questa sinergia, si è potuto intervenire in maniera più decisa.
Allora, io ricordo ancora, tra l'altro era precedente rispetto all'ufficio e precedente rispetto al protocollo, nelle varie visite che abbiamo fatto nelle case popolari, a un certo punto si andò in un condominio dove c'erano arrivate delle segnalazioni e si entrò in questa casa dove c'era una situazione di accumulo seriale realmente molto molto importante, era oltre qualsiasi limite. Da lì ovviamente siamo intervenuti con l'azienda sanitaria, con l'ufficio di prevenzione, ma da quell'esperienza lì è nata l'esigenza e poi da lì è nato un ufficio dedicato e un gruppo di lavoro dedicato all'interno della società della salute tra i vari livelli istituzionali per andare a intervenire in tutte quelle situazioni, sia nelle case popolari ma anche al di fuori delle case popolari, per cui in città, dove ci arrivano le segnalazioni per accumulatori seriali. Tra l'altro queste situazioni sono molto più frequenti di quello che si pensa e la persona ovviamente non si fa avanti perché non vive e non sente direttamente il problema, ma è importantissimo aver individuato un ufficio che si occupa di questo, perché anche il vicino di casa, la persona che conosce, può segnalare, e grazie a questo siamo riusciti poi a mettere in campo questa esperienza che ci sta dando risultati complessi, perché sappiamo benissimo che non sempre ci arrivano le segnalazioni, ma dà la possibilità perlomeno di ampliare la nostra rete di intervento.
Presidente Talluri, c'è una questione che ha a che fare anche con la solitudine, no? Mancanza di relazioni di vicinato, bisogno insomma di sentirsi parte di una comunità anche all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. L'ufficio gestione sociale ha cercato di intervenire anche su questo.
Assolutamente sì, perché è un tema che sta dentro quel grande vaso delle fragilità. È una fragilità quella di essere soli, completamente soli, che si aggiunge peraltro al disagio economico, spesso culturale, spesso ad essere anche grandi di età, e quindi questo insieme di fattori mettono, come dire, quella persona in una posizione di grande disagio e di grande fragilità. Noi lavoriamo in uno schema molto semplice: qualunque segnalazione che arriva, da qualunque direzione arrivi, viene istruita, viene presa in carico, quindi è un modo dal basso, diciamo di tipo induttivo. Tutte le segnalazioni che arrivano si guardano, si valutano, si ascoltano, si vedono, e spesso dentro questo schema di lavoro molte delle segnalazioni che riguardano gli abitanti dell'EP, considerate nelle case popolari, per quelle persone l'alloggio e l'edificio sono il mondo. Per noi la nostra casa è il nido, il posto di sicurezza dove torniamo la sera a dormire, ci rilassiamo, stiamo bene, abbiamo le nostri oggetti, ma non è il nostro mondo. Nell'ERP può capitare che l'alloggio, l'edificio, sia il mondo dove si vive 24 ore, e quindi questo elemento della solitudine si è espanso nel momento in cui negli ultimi 20 anni le relazioni interpersonali si sono sgretolate.
C'è un elemento che in qualche modo riconosce in Firenze un primato storico, comunque davvero un elemento di grande valore, che è l'autogestione nell'edilizia residenziale pubblica. Anche i rappresentanti delle autogestioni si sono sentiti meno soli, no, in questa dinamica, nel rapporto e nelle relazioni con gli inquilini e con i condomini.
Io penso che questa come l'ufficio di gestione sociale siano esperienze abbastanza uniche nel nostro territorio, nel senso che il nostro territorio è sempre fatto da apripista per queste tipologie di esperienze. Le autogestioni, tra l'altro, che secondo me devono essere sensibilizzate e ampliate il più possibile, sono un'esperienza straordinaria di rapporto sia con Casa Spa che con l'amministrazione comunale. Io ricordo sia nel mandato precedente, quando era assessore alla casa, ma poi è continuato anche in questo mandato con la delega al sociale, il rapporto diretto ti ha sempre permesso di intervenire anche tempestivamente. Io ricordo in alcuni momenti, faccio un esempio, dove venivano segnalati tentativi di occupazione delle case, il rapporto diretto con le autogestioni permetteva di riuscire, dove possibile chiaramente, dove loro si accorgevano subito della cosa, di intervenire immediatamente con le forze dell'ordine e liberare gli alloggi. Oppure c'era una problematica, l'anziano solo che ha bisogno di compagnia, o la persona che ha bisogno del supporto, o il conflitto all'interno del condominio che deve essere risolto. Questo rapporto diretto permette di agire immediatamente e di conseguenza di limitare il più possibile i problemi e aumentare la coesione sociale, perché questi sono gli obiettivi fondamentali.
E dunque vi abbiamo voluto anticipare un po' quella che è la storia, ma anche i risultati, le attività e speriamo anche gli sviluppi, no, dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito della gestione sociale, che sarà oggetto protagonista dell'evento, dell'incontro, della giornata al Fuligno il 4 aprile. Peraltro Talluri, sarà una giornata sì di testimonianze, di interventi, di approfondimenti anche dal punto di vista universitario, perché questa esperienza davvero pionieristica sul territorio, speriamo volano di un'estensione nazionale, è stato oggetto di collaborazione anche con la Bicocca di Milano e non solo.
Sì, esatto, noi con questo convegno proviamo a dire dopo 6 anni quello che è stato il percorso fatto, e poi anche insieme all'assessora Funaro un'idea di come continuare a lavorare, quindi c'è, come dire, anche un gancio, un ingaggio verso, come dire, no, la prospettiva futura. Questo progetto nasce non solo da un'esperienza dal basso che è sapere cosa c'è a Firenze e quindi su quello lavorare, da quello partire. Però nasce anche da un'impalcatura teorica. Noi abbiamo lavorato con l'Università Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Gestione Sociale, perché avevamo bisogno di un'impalcatura. Noi abbiamo fatto come riferimento il modello di Franco Basaglia, dell'esperienza di Trieste, che era incentrata sull'ASL, l'abbiamo mutuato sul tema casa, perché ritenevamo che quell'idea, quel modello organizzativo di una rete, di una rete territoriale, fosse un elemento centrale che poi ha dato vita alla nostra customizzazione, all'idea nostra. La presenteremo, peraltro noi siamo buona pratica europea, e infatti il convegno ha anche, qui chiudo, una dimensione fortemente europea, con la presenza di Housing Europe, la presenza delle testimonianze di Vienna e di Copenaghen, perché Firenze è considerata in Housing Europe su questo tema modello per tutta l'Europa.
E allora saranno davvero spunti di riflessione interessanti per una prosecuzione di una strategia futura rispetto alla qualità sociale all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. Dunque l'appuntamento, lo ricordiamo, questa mattinata di studio e confronto presso il centro Il Fuligno, la gestione sociale nell'edilizia residenziale pubblica. Ringraziamo i nostri ospiti, l'assessora e presidente della Società della Salute Funaro, grazie per essere
grazie
stata con noi, e il presidente Talluri, entrambi li ritroveremo
grazie
ospiti e protagonisti di questa giornata, evento, tutti particolari anche sul nostro sito controradio.it.